Siamo ancora con il Vangelo nella cena del Signore, o perlomeno negli istanti immediatamente successivi, dopo la cena, e quello che il Signore oggi dice a Pietro e agli altri, credo che sia molto importante anche per noi, per tenere ferma nel cuore la coscienza della nostra debolezza e quindi il necessario e totale affidamento a Lui, alla sua bontà e alla sua pazienza con noi. Come sempre affidiamo al Signore in questi giorni la pace, la guerra, il tanto sangue versato, soprattutto quello dei piccoli, e chiediamo al Signore perdono per noi e per tutti.
Non avevo mai tanto notato l'ultimo versetto, quello in cui, di fronte a questa ipotesi del rinnegamento, tutti i discepoli dicono: anche noi piuttosto dobbiamo morire con te. E questa specie di unificazione, di compattezza, che poi si sviluppa subito, ma comunque ovviamente c'è uno slancio qui, e insomma percorre un po' tutto il versetto, perché anche la parte iniziale, quando Gesù cita le profezie che lo riguardano, ma che riguardano anche i discepoli, quindi, cioè, è un pezzo in cui questi discorsi riguardano i discepoli, a differenza di tante altre volte che il Signore ha parlato, anche citando le profezie, ma rivolgendole a sé. E la prima parte era così, che la profezia è che il pastore viene percosso e le pecore si disperdono, a cui però Gesù aggiunge: dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea, io che sono il pastore ricompongo il gregge e lo porto fuori, in particolare lo porto di Galilea. E anche se questa parte qui, che è la parte positiva, se si vuole, come altre volte Gesù parlava della sua risurrezione, cade totalmente, però rimane questa impressione, no? Di questa specie di unificazione che c'è tra il pastore e il gregge, sia nel momento in cui viene colpito il pastore e il gregge si disperde, ma però prima era unito, sia quando dopo la risurrezione si ricompone il gregge e si ricompone anche il pastore, lo guida e lo precede, come fanno i pastori, specialmente in Oriente, diciamo. Ecco, quindi questo elemento della profezia di quei discepoli, che sono uniti nelle parole di Gesù, ma anche nelle loro parole, appunto, quando dicono tutti quanti, veniamo anche noi a morire con te, non ti rinnegheremo. Lo stesso disse al suo.
Io sento molto il grande regalo di questa esplicitazione sulla nostra condizione di peccatori, perché altrimenti mi sentirei isolato. E invece tutto questo mi ha portato oggi anche a fargli una visitina con la mia testa e con il mio cuore. Visitina che è terminata con un grande ringraziamento, e cioè che ci siete voi, e che ci siate voi a condividere così profondamente e luminosamente la mia povertà. Non è che c'è meno peccato se li si fa insieme, ma ho sentito molto la preziosità di una fraternità capace di comprendere anche tutto quello che in noi è più debole, è più impacciato, è più fragile, è più esposto al peccato. Allora, noi peccatori, diciamo, sentivo volentieri oggi questo noi della nostra condizione povera e della nostra vicenda di pazienza e di santezza.
Sono stata colpita dalla concomitanza dei versetti della lettera di Efesini, perché appunto, come è già stato messo molto in evidenza, il Vangelo ci rivela ancora una volta fragilità e mi veniva da pensare anche quanti tipi di fragilità. Prima abbiamo visto il tradimento, l'ipotesi del tradimento, adesso non l'ipotesi, la certezza del tradimento, adesso la certezza del rinnegamento, quindi tante fragilità. E la lettera di Efesini dice due volte: indossate l'armatura di Dio, perché la vostra lotta non è contro la carne e il sangue. Anche pensando alla situazione guerra attuale, cominciando a pensare che cosa possiamo dire domenica quando verranno a portare la corona, tutta questa, mi sono chiesta che cosa può essere questa natura di Dio che forse ci può aiutare anche queste possibilità che comunque abbiamo. E la pensate ai versetti precedenti, no? Che sono un'indicazione di sottomissione gli uni agli altri, come Gesù è stato obbediente, quindi non una natura di potenza, ma di obbedienza.
Una volta è scritto, carne per caso, una storia guidata, quindi mi parlo importante pensare, non è casualità, è scritto, quindi è scritto dai secoli, questa cosa succede, poi in cuore Gesù annuncia la sua risurrezione, presenta anche Galilea, quindi annuncio di mezzo a questo legamento di tutti, insomma, impressione, perché è un fatto il Signore, ancora richiama questa che pensa in Galilea, dove c'è la situazione. È un cosmo casuale, insomma, non so appunto come collegarla alla storia quotidiana nostra, sì, nostra dell'umanità, la storia di Galilea, di qualsiasi. Anche parole di oggi che è il momento della guerra, insomma, sono cose che mi paiono molto sconvolgenti. Io a casa ci sentiamo perché dietro ogni dice quel dico, qui sentono le cose, quel dico, insomma. Allora, a volte facciamo fatica a capirsi, a capito, sa benissimo, certo, facciamo fatica, spiegare, insomma, con parole a sua portata, insomma.
Ma ho pensato che lo scandalo è riassumibile nel fatto che Gesù si arrende, non reagisce. E Ed è davvero una stanza, perché non so se sia il collegamento più opportuno all'attualità di oggi. La parola rendersi è impronunciabile, rifiutata da tutti, è scandalosa. E mi sembra che sia anche così per i discepoli, insomma, è per tutti. C'è un verbo che mi ha un po' fatto pensare, quel precederò. Io non lo so se sia lo stesso verbo del lume celeste che ci previene, però certo è molto forte, insomma, che lui davanti a questo scandalo, a queste dichiarazioni di tutti i discepoli, come ancora, dia questa sicurezza che ci precede, e ci precede in Galilea, quindi non nel centro, non nel luogo del comando, del potere, della forza, insomma, ma in periferia, insomma, lontano, e a contatto con tutti. Quindi non una situazione di privilegio, di sicurezza o di garanzia, insomma. Quindi capisco che lo scandalo sia grande, enorme, insomma, e credo che sia aperto per noi, insomma.
Io ho visto due passi paralleli che gli altri evangelisti che mi hanno un po' aiutato per il testo di oggi. Il primo è da Giovanni 13, perché c'è anche lì un dialogo tra Gesù e Pietro, e gli dice: dove io vado ora, e dove io vado, ora tu non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. E Pietro protesta: come mai io non potrò seguirti ora, darò la mia vita per te? Quindi assomiglia molto. Però c'è questa particolare che non si fa cenno allo scandalo, quanto alla impossibilità, cioè tu ora non puoi, più tardi mi seguirai. Quindi lascia come pensare che adesso lui non abbia proprio gli strumenti per poterle seguire il Signore nella sua passione. Però più tardi ci sarà un dono, una grazia del Signore. Io ho pensato allo spirito della Pentecoste, per il quale anche Pietro avrà il coraggio di seguire il Signore fino alla fine, fino all'effusione del sangue. Se le cose stanno così, cioè come suggerisce il parallelo di Giovanni, allora mi darebbe da pensare, qui non è che si tratti di un'azione, di un peccato, è proprio un limite, cioè non c'è niente da fare. Se il pastore viene abbattuto, il gregge si disperde, ma è inevitabile, non è questione di forza spirituale o di debolezza spirituale, è la situazione, cioè è come se il Signore profetizzasse una situazione che non si può evitare. E d'altra parte lo dice anche, facendo la profezia sulla risurrezione, sulla Galilea, fa capire che il riscatto sarà solo non perché loro si pentono, quindi riacquistano forza, ma perché è il Signore che fa qualcosa di nuovo per loro, che li raduna nuovamente con Lui. Qualcosa del genere c'è anche nel parallelo di Luca, in Luca 22, perché dice: io ho pregato per te perché non venga meno la tua fede. Quindi si vede che il Signore, pur essendo consapevole della inevitabile caduta di Pietro e degli altri con lui, però mantiene come una riserva di preghiera per lui, perché in ogni caso la fede non venga meno. Quindi da questa ipotesi si arriva anche al rinnegamento, anche al dire non lo conosco, però rimane ancora quel fondo di fede che permette a Pietro a un certo punto di piangere e quindi di recuperare il tempo perduto, l'occasione perduta.